Laudetur Jesus Christus.
Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, seconda fumata nera al conclave, nel pomeriggio attese altre due votazioni dei 133 cardinali elettori, nuovi attacchi tra India e Pakistan con lanci di droni e vittime tra i civili al Cremlino, Putin riceve Xi Jinping e Kiev accusa tregua di 3 giorni violata nella notte, almeno una persona è rimasta uccisa. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviare. Ancora nero il fumo uscito alle 11.51 dal comignolo della Cappella Sistina. I 133 elettori nel secondo giorno di conclave non hanno ancora scelto il 267esimo pontefice della Chiesa Universale. Benedetta Capelli.
Tutti con il naso in su e con il telefonino in mano. Erano in 15.000 fedeli pellegrini e curiosi che in piazza San Pietro hanno atteso la fumata. Una fumata nera, la seconda dopo quella di ieri sera, arrivata alle 21 dopo oltre 3 ore dall'ingresso in Cappella Sistina dei 133 cardinali elettori e davanti a 45.000 persone. La mattinata dei porporati è stata scandita prima dalla messa e dalle lodi nella Cappella Paolina, poi lo spostamento in Sistina. Stamani sono state 2 le votazioni effettuate dai cardinali che dopo il pranzo a casa Santa Marta si recheranno nel pomeriggio ancora in Sistina per altre 2 votazioni. Ogni cardinale elettore, dopo aver votato, tiene la scheda sollevata in modo che sia visibile, la porta all'altare sul quale è posto un recipiente coperto da un piatto, pronunciando la formula: chiamo a testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto. Concluso lo spoglio delle schede, queste vengono perforate con un ago nel punto in cui si trova la parola Eligo, poi cucite insieme con un filo e successivamente bruciate nella stufa. Per l'elezione del Papa occorrono almeno i 2/3 dei voti, ne serviranno in questo caso 89, essendo il numero dei porporati elettori di 133.
E come abbiamo sentito, sono state circa 15.000 le persone che hanno assistito alla fumata di questa mattina. Sentiamo le voci dalla piazza, raccolte da Marina Tomarro e Marco Guerra.
Io sono il parroco di una parrocchia, di questa parrocchia che si chiama San Leonardo Abate, siamo 50 persone. Dopo aver attraversato la Porta Santa, oggi abbiamo l'occasione bella, veramente unica, di poter vedere, speriamo, la fumata, speriamo bianca.
Siamo venuti ieri sera, eravamo qui in attesa dalle 6, siamo rimasti fino alla fumata che si è fatta attendere, però abbiamo atteso con pazienza e oggi siamo qui per vedere, insomma, se ci sarà il nuovo Papa, quindi la fumata bianca.
E diciamo che è stato bello venire qui e trovare tanta gente in attesa del nuovo Papa.
Io avevo un viaggio per venire a Roma per il giubileo della confraternita, che è il prossimo settimana, dopo di queste, e abbiamo cambiato il biglietto per arrivare in tempo per guardare il conclave.
Fumata nera, sì, peccato. Dobbiamo continuare a pregare, a chiedere allo Spirito Santo che illumini a tutti i cardinali. Penso che non me ne vado.
L'attualità internazionale: non si allenta la pressione israeliana su Gaza. Nuovi raid hanno provocato altre vittime oggi, dopo le oltre 90 di ieri. L'ONU, dal canto suo, denuncia l'azione militare indiscriminata su una sua scuola rifugio per sfollati, mentre Israele ha imposto la chiusura di altri 2 edifici riparo per i civili palestinesi a Gerusalemme Est. Ci aggiorna Paola Simonetti.
Prosegue senza sosta il martellamento dei bombardamenti israeliani sulla striscia. Solo all'alba di oggi almeno 10 le vittime civili, stando alle informazioni delle strutture mediche locali. Attacchi che, ha fatto sapere l'ONU, continuano a colpire indiscriminatamente anche strutture per sfollati. Le Nazioni Unite segnalano in particolare che le forze israeliane hanno bombardato 2 volte una loro scuola rifugio nel campo di Burei, nell'area centrale di Gaza, che ospitava circa 2.000 persone. A non dare tregua anche il blocco israeliano alla distribuzione degli aiuti. Dopo 2 mesi di divieto, la protezione civile locale gestita da Hamas denuncia anche la grave mancanza di carburante che ha costretto il 75% dei veicoli d'emergenza a fermarsi. Resta caldo anche il fronte contro gli Houthi, ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran, contro il quale è giunta la minaccia di Israele. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che sarà messo in atto per i leader di Teheran ciò che è stato fatto ad Hamas a Gaza, l'avvertimento 4 giorni dopo l'attacco degli Houthi all'aeroporto di Tel Aviv.
Il governo indiano ha dichiarato che il Pakistan ha lanciato un attacco aereo utilizzando droni e missili durante la notte, prima che Nuova Delhi si vendicasse per distruggere un sistema di difesa aerea in Pakistan a Lahore. 25 droni indiani invece distrutti dalla contraerea di Islamabad, 13 i civili uccisi sul lato indiano. Le tensioni, lo ricordiamo, sono iniziate il 22 aprile scorso, quando 26 turisti sono stati uccisi da un gruppo terroristico nel territorio conteso del Kashmir. Shnir. Per un'analisi su quanto sta avvenendo, ascoltiamo Tiziano Marino, responsabile Asia-Pacifico del CESI.
Dopo l'operazione indiana ci si attendeva una risposta del Pakistan, così come annunciato dal primo ministro Sharif, e la risposta sembrerebbe essere in parte arrivata. Ci sono scontri e si registrano esplosioni nella città di Lahore in Pakistan. L'India, dal canto suo, non sembra aver ancora concluso del tutto l'operazione che ha avviato. Quindi in questa fase critica i rischi di escalation sono veramente molto molto elevati.
Escalation che può arrivare fino a dove?
Dal momento che parliamo di due potenze nucleari, sicuramente ci sarà un certo grado di limitazione tra le parti. Tuttavia, le due leadership non sembrano pronte a fare alcun passo indietro e alcuna concessione. Quindi per il momento non parliamo di uno scontro aperto tra le forze armate di India e Pakistan, ma sicuramente nei prossimi giorni bisogna monitorare la situazione, perché potrebbero essere degli incidenti che potrebbero far degenerare la situazione.
Ci spostiamo a Mosca, dove questa mattina il presidente russo Putin ha ricevuto l'omologo cinese Xi Jinping in vista della parata di domani, che celebrerà gli 80 anni dalla vittoria delle truppe sovietiche sulla Germania nazista, a cui prenderanno parte vari leader. Ma sul campo, nonostante la tregua di 3 giorni annunciata unilateralmente dal Cremlino, le autorità a ucraine denunciano bombe su Sumy. Il ministro della difesa di Mosca ribatte: le forze ucraine hanno tentato 2 volte di sfondare il confine nella regione russa di Kursk. Il servizio di Francesco De Remigis.
Scambio di accuse tra Mosca e Kiev durante la tregua di 3 giorni dichiarata unilateralmente dalla Russia, entrata in vigore dalle 23 ora italiana, come conferma l'agenzia RIA Novosti, avrebbe dovuto dar respiro ai colloqui in corso da remoto tra membri del governo ucraino, Stati Uniti, Unione Europea, paesi nordici e baltici, utili a dar vita a un più corposo cessate il fuoco di 30 giorni, come auspicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina denuncia attacchi della federazione con bombe aeree teleguidate su Sumy, nel nord-est del paese. Il ministero della difesa russo afferma invece che è stato conquistato un altro villaggio nell'est dell'Ucraina, ma prima del cessate il fuoco nella regione di Donetsk, e ribalta le accuse. Rispondiamo soltanto agli attacchi ucraini che, secondo Mosca, hanno tentato 2 volte di sfondare il confine nel Kursk. Il Parlamento ucraino ha intanto ratificato l'accordo sui minerali con gli Stati Uniti, che prevede anche l'istituzione di un fondo per la ricostruzione del paese. A Mosca intanto si sono conclusi i colloqui tra il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo russo Putin. Atmosfera amichevole, ha spiegato il leader del Cremlino. Quest'anno la Russia aumenterà le forniture di petrolio e gas alla Cina, tutto pronto per le celebrazioni di domani.
In Germania l'Ufficio federale della protezione della Costituzione ha deciso temporaneamente di mantenere il silenzio sulla classificazione del partito AfD come destra estrema e ha anche ritirato il comunicato che aveva pubblicato al riguardo. E lo scorso 4 maggio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'imposizione di dazi al 100% sull'industria cinematografica straniera, nel tentativo di frenare il declino di Hollywood e riaffermare il dominio americano. Per capire cosa sta succedendo e come questa mossa si inserisce nello scenario di una guerra commerciale molto più ampia, Camilla Del Vecchio ha sentito Francesco Timpano, docente di economia politica presso l'Università Cattolica.
È chiaro che tutti coloro che stanno facendo investimenti per attirare produzioni internazionali e produzioni di vario genere, cinematografiche e altro, dovranno ovviamente reagire, e infatti molto probabilmente quello che succederà è che gli incentivi che verranno dati sotto forma di tax credit o sotto forma di dazi al contrario saranno significativi. Questa cosa si iscrive dentro una strategia globale che aggredisce tutti i settori, non solo il settore del cinema.
Quali sono i risultati di questa guerra commerciale?
I risultati sono disastrosi, in particolare per l'economia americana, perché abbiamo assistito a un deprezzamento del dollaro e abbiamo assistito a perdite di credibilità persino delle emissioni dei buoni del tesoro americani. E adesso si vede che negli ultimi 15 giorni Trump sta facendo una serie continua di marce indietro, però secondo me il danno è fatto. Si tornerà indietro, ma con danni molto significativi. Avendo colpito sostanzialmente tutti i settori, comunque il livello di incertezza è tale per cui si rallenteranno gli investimenti, si rallenteranno i consumi, il deficit commerciale americano peggiorerà. Siamo nella peggiore delle situazioni possibili.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia e Michele Raviari studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.